Ed eccoci di nuovo in diretta, come vi dicevamo, passando da una parte all'altra del mondo. Parliamo di Nicaragua. Volevamo appunto parlare, grazie per la tua disponibilità, per essere sulle nostre frequenze. Mi senti?
Ciao, grazie a voi.
Insomma, diciamo che volevamo con te commentare che cosa, cioè raccontare che cosa sta accadendo in Nicaragua adesso, in questo momento, a fronte dell'attenzione mediatica in queste ultime ore dei nostri, come dire, mezzi di informazione e giornali, che sono tutti concentrati sui due senatori del Movimento 5 Stelle, che dice che nonostante la crisi di governo e quindi qui critiche e quant'altro, sono andati a festeggiare in Nicaragua la rivoluzione sandinista. Ma insomma, noi diciamo che c'è veramente poco da festeggiare il ricordo di quella rivoluzione per quello che sta facendo oggi Daniel Ortega. Quindi con te volevamo proprio percorrere quest'ultimo periodo, le notizie che non ci vengono dette, quello che non ci viene raccontato sul Nicaragua.
Sì, io credo che intanto, giustamente come accennavi, ciò che sarebbe più giusto dire è che come in molti casi viene usata questa, diciamo, questa dicotomia, c'è poco veramente da celebrare in Nicaragua. Infatti quasi quasi c'è da stupirsi che addirittura due senatori, in questo caso dei 5 Stelle, siano volati in Nicaragua per partecipare a queste celebrazioni.
Ma noi lo sapevamo che non erano di sinistra, no? Per questo quelli volano, perché non ci hanno capito niente.
Dico poco da celebrare anche perché in realtà sono 4 anni, cioè dal 2018, da quando appunto c'è stata questa feroce repressione da parte della polizia, ahimè, sandinista, orteghista, dice qualcun altro, questa feroce repressione che ha portato a, se non vado errato, 25 studenti assassinati in piazza durante le manifestazioni studentesche, soprattutto per quanto riguardava l'aumento dei costi dello studio, ma in generale dei costi sociali che in quel momento venivano deliberati appunto dalla coppia fatidica Ortega-Murillo. E sono 4 anni che le celebrazioni vengono svolte in una condizione di totale militarizzazione della piazza, scenografie alla cinese, se così si può dire, con un apparato mediatico estremamente esclusivo e preparato anche nei minimi particolari, dove i contestatori, tra virgolette, non vengono assolutamente concepiti, a cui non viene assolutamente concesso il minimo spazio. E chiaramente questa condizione in qualche maniera la dice anche lunga, perché effettivamente forse chi ha conosciuto il Nicaragua sandinista non ha potuto altro che esserne orgoglioso, orgogliosi di essere in queste piazze oceaniche, dove appunto la gente gremiva fino all'ultimo centimetro della piazza per partecipare anima e cuore e corpo e intelligenza e fantasia, non solo chiaramente la vittoria del 19 luglio del 79, ma indubbiamente un momento così di catarsi collettiva in cui tutti si riconoscevano in questo popolo, finalmente un popolo vincitore, una apoteosi che in qualche maniera, come ricordiamo, ha segnato insomma forse l'ultima rivoluzione del ventunesimo secolo, in qualche maniera del ventesimo secolo, scusate. Quindi io credo che questa questa situazione appunto genera altrettanta curiosità in qualche maniera, se poi i nostri senatori, che credo forse dovrebbero volare in questo momento in altri lidi, considerato appunto la guerra in casa tra virgolette tra Russia e Ucraina e soprattutto la belligeranza in qualche maniera del governo Draghi e tutti i suoi accoliti nei confronti appunto di questo conflitto, che tutti dovremmo oggettivamente, siamo costretti a pagare, insomma. Per cui io credo
che
poi
soprattutto c'è poco da dare legittimità all'attuale governo, Nicola Guenze, che vabbè,
certo,
che Ortega
certo
all'epoca c'era, però non ha niente a che fare con quella rivoluzione. Ormai insomma mi sembra di capire che tutto è stato rinnegato in maniera più o meno pubblica da tutti gli ex combattenti dell'epoca.
Sì, infatti non va dimenticato che appunto chi purtroppo ha ceduto con la propria vita, con la propria resistenza umana e vitale, è morto in galera. E chi come altri vecchi combattenti, comandanti storici del fronte sandinista a tutt'oggi sono esuli in diverse parti del mondo, in particolare in Costa Rica con Monica Baltolano e il comandante Carrion, o viceversa nel caso di Dora Maria Tellers, che è ormai prigioniera da quasi un anno e mezzo in totale isolamento nel carcere del Sipote, un carcere che nell'epoca iniziale diciamo della rivoluzione sandinista era stata un po' il punto di riferimento per la detenzione dei gerarchi tra virgolette somozisti. E arriviamo quindi a cercare di grattare un po' la vernice superficiale di queste celebrazioni, e quello che resta onestamente e oggettivamente è veramente ben poco, una condizione economica estremamente difficile, una situazione sotto il profilo repressivo esasperante, con una suddivisione dei ruoli poi tra diciamo i civili, chiamiamoli così tra virgolette, costretti a fare la spia, a spiare cosa fa il sindacalista, cosa fa il leader popolare, come si comporta, eccetera eccetera, e appunto financo la quantità di prigionieri politici, perché questi sono tali, così li possiamo definire, che ormai riempiono un po' tutte le carceri nicaragüensi. Quindi questa è diciamo realisticamente la foto di questa celebrazione a 43 anni dalla rivoluzione.
Certo, poi giusto per fare magari un pezzettino di storia per chi non la sa, il primo mandato di Ortega fu nel 85, mi pare, quando vinse a furor di popolo le elezioni, no? E quella è stata la prima presidenza,
sì,
fino a che poi l'ha persa nel 1990, e poi è sì tornata al potere nel 2007, e dal 2007 ad oggi nel frattempo ha modificato la Costituzione proprio per poter avere poter fare più di due mandati presidenziali, e a tutti gli effetti ha costruito il suo passaggio, potremmo dire, da rivoluzionario a dittatore, perché da 2007 ad oggi insomma è comunque ha messo in moto delle nonostante ci sono state delle elezioni, ha messo in moto, come dicevi te, sia imprigionando tutti gli oppositori sia costringendoli alla fuga, a volte anche insomma non si sa bene in che condizioni, insomma, assassinandoli, però insomma, non ha fatto un po' terra bruciata intorno a sé.
Sì, indubbiamente uno dei temi che oggi, diciamo, è uno dei temi che sta sul tavolo, diciamo, della discussione politico-elettorale è proprio il fatto che questa dinastia sta arrivando, diciamo così, in un momento cruciale nel quale effettivamente molti sono quelli che si domandano del dopo Ortega. Alcuni avanzano diciamo così delle analisi più o meno improvvisate su una potenziale presidenza in mano alla moglie, alla Murillo, che chiaramente tutti sappiamo e sicuramente la storia ce lo insegna, non ha mai avuto una, diciamo così, non è stata mai accolta in una maniera estremamente festante, diciamo, la partecipazione della Murillo alla vita politica attiva, e men che meno nell'ambito, diciamo, della sua vicepresidenza, proprio perché viene comunque da tutti descritta come una figura spotica, una figura estremamente irascibile laddove le cose non vengono fatte come lei le impone. Inviterei, questo lo faccio con molta spontaneità ma anche con un pizzico di ironia, inviterei chiunque ad ascoltare gli interventi della Rosario Murillo durante appunto le sue allocuzioni, vuoi di piazza o vuoi interne agli ambiti parlamentari, dove la sua verbosità parte intanto su questo discorso della famiglia nicaragüense, cioè è un discorso intriso di un, diciamo così, di un cattolicesimo esasperante, e soprattutto che, ok, va considerata indubbiamente la cultura religiosa di questo popolo, che anche diciamo, come va ricordato, ha avuto nel seno del fronte sandinista dei vari poi ministri del fronte sandinista all'interno dei vari governi figure come i fratelli Cardenal, che erano preti, che però hanno rivestito ruoli importantissimi, la cultura, l'educazione, e quindi va ricordato indubbiamente questo aspetto. Però onestamente oggi come oggi non ci si può nascondere dietro appunto a queste a volte farneticazioni che palesemente vogliono in qualche maniera con estrema demagogia cercare di mantenere coeso un ampio strato popolare, diciamo più o meno legato al sandinismo, ma soprattutto legare quei settori più o meno radicali della religione cattolica, che onestamente ha avuto anche una seria battuta d'arresto proprio qualche settimana fa. Il governo Murillo Ortega ha cacciato dopo innumerevoli ONG, incluso le italiane, ma anche a livello internazionale, figure di cooperanti e così via, ha cacciato appunto più o meno una settimana fa le suore dell'ordine della Madre Teresa di Calcutta, accusate anche queste, così come vari prelati, vescovi, eccetera, di cospirazione e di sostegno alla sovversione. Questa la dice un po' tutta, insomma, no? Su tutta, o almeno sono elementi che dovrebbero essere raccolti in maniera attenta per quello che riguarda appunto la fase che questo governo sta attraversando.
Sì, tra le altre cose, ad esempio, è giusto dello scorso anno, no? Se non ricordo male, nel caso correggimi se sbaglio, che è uscito un documento a firma di 140 intellettuali, diciamo una lettera appello contro sì. Quella che era la deriva del regime sandinista. Addirittura, giusto per almeno per quello che ricordo, c'era, mi sembra, Lula che suggeriva ad Ortega appunto diceva tipo che ogni volta che un governante perdeva, insomma, si allontanava dalla democrazia, nasceva in quel paese un po' di dittatura, così molto gentilmente. Forse un pochino più diretto era stato il presidente dell'Uruguay, Pepe Mujica, che insomma, mi ricordo, diceva: è difficile sapere se Daniele Ortega sia ammalato di potere o se sia ammalato per mantenere il potere, oppure entrambi. Dice: ma questo ormai nella politica non ha importanza. E questo lo diceva un Mujica fortemente amareggiato. Poi magari oggi non ci sarà tempo di parlare di lui, però insomma, come dire, questa furono tante le firme raccolte all'epoca, no? Cioè all'epoca, neanche un anno fa.
Sì, no, ma io mi permetterei onestamente anche però di segnalare allo stesso tempo, proprio perché hai citato due personaggi che, per quanto anche nel loro trascorso più o meno presidenziale, più o meno vicino a quelle sfere di potere, hanno comunque avuto, diciamo, belle rogne, belle gatte da pelare, e ne sono usciti a volte pure in maniera più o meno malconcia, ma lasciamo perdere indubbiamente polemiche che in questo momento non aiutano a questo confronto, diciamo. Però hai citato giustamente questi due personaggi che onestamente sono stati e sono tuttora particolarmente cari anche all'interno della variegata e multitudinaria sinistra italiana, e in particolare senza necessità di approfondire la polemica, però una domanda che mi pongo, una domanda che anche come comitato abbiamo in qualche maniera esposto anche con comunicati specifici, anche con appelli specifici a tutta questa variegata sinistra antagonista, perché no, o a settori dei partiti della sinistra più o meno istituzionale, che hanno sempre storicamente celebrato questi personaggi, ma che proprio rispetto alla questione della polemica nei confronti, la polemica politica chiaramente, nei confronti dell'apparato di potere in Nicaragua, improvvisamente rabbrividisce, improvvisamente si schiera, improvvisamente alza gli steccati, improvvisamente accusa chiunque apre questo dibattito di essere, diciamo così, un provocatore, di non essere degno poi sostanzialmente di discutere, di confrontarsi. E queste cose, devo essere sincero, credo che oltre creare grosse contraddizioni, ci fanno anche molto male, perché se appunto chi ha avuto, come posso dire, una genesi, almeno parlo come comitato Carlo Zozzega, ha avuto una genesi all'interno appunto dello sviluppo di quella esperienza rivoluzionaria, eccetera, eccetera, oggi arriva a, indubbiamente con estrema fatica e anche con estrema, perché no, dolore, estremo dolore in qualche maniera, a criticare fortemente lo stesso comandante che in qualche maniera è stato un po' il punto di riferimento di tutta la sinistra antagonista, rivoluzionaria all'epoca europea, se non mondiale, ad appoggiarlo, a sostenerlo, a creare basi solide di solidarietà internazionalista. Se oggi arriva a criticarla, beh, qualcosa dovremmo un po' mettere tutti, no, sul piatto e sul tavolo della discussione. E mi sembra invece che questo discorso ha creato invece dei solchi tremendamente grandi, distanze quasi abissali, in particolare poi con Mujica, perché in realtà è stato sempre, al di là del suo passaggio presidenziale, è stata una persona, ed è una persona estremamente diretta, una persona che riesce a produrre anche un'analisi, ma anche una critica, mettendo in gioco tutto il dibattito e non esclusivamente il gusto della polemica del momento in qualche maniera, no? Diciamo, senza necessariamente accodarsi poi appunto alle critiche gratuite in qualche maniera, no? Perché onestamente di critiche se ne potrebbero fare tantissime da questo punto di vista rispetto all'apparato Ortega Murillo, mi sembra.
Certo, ma diciamo che forse Mujica è anche l'unico che, al di là se uno può condividere o no alcune scelte politiche, anche, però ha mantenuto una coerenza da un punto di vista personale, umana, per cui finito il suo mandato se n'è andato. È stato veramente un presidente che ha rifiutato i soldi, casa, il potere, cioè tutto quello che pure è legato al ruolo e alla funzione di Presidente della Repubblica. Cioè, forse questo gli si può dire anche come differenza, no? Che rispetto, certo, al suo percorso di rivoluzionario, al di là se era giusto o no partecipare, la coalizione, come è andata, le scelte che hanno fatto, però insomma, lui da un punto di vista umano ha mantenuto la sua dignità e la sua coerenza. Quindi finito. Sì. Questo, sì, questa... cosa che non ha fatto Ortega, perché insomma, ecco, voglio dire, ha costruito per sé, per la propria famiglia. Ricordiamo, Mujica è rimasto nella propria casa e nella sua casa ospitava e ospita normalmente, insomma, chi ne ha bisogno, no? E invece Ortega, insomma, ha costruito un impero sulla sua famiglia, no? Come dicevi, sì, anche dando, sì, diversi ruoli. Quindi dicevamo, quindi un Nicaragua sotto attacco, è facile criticarlo anche, insomma, da parte dei grandi della terra, no? Biden è un altro che ne ha detti di tutti i colori, come si qui l'Unione Europea non ci vuole molto, certo, poi quanto queste politiche siano reali perché Ortega è un dittatore o perché comunque hanno altri interessi economici in quell'area per cui attaccano Ortega, perché non mi sembra che siano proprio gli stessi personaggi. Poco fa parlavamo di Palestina, che invece sono per la difesa dei diritti umani, no? Sono molto interessati a questo. Mi riferisco, sì, ovviamente a Biden e agli altri, a Bolsonaro e agli altri personaggi che pure hanno criticato. Noi però, insomma, diciamo che negli ultimi anni, come dici te, è stato fortemente attaccata l'opposizione, tutta l'opposizione, ma in particolare quell'opposizione di sinistra, quegli studenti che pure si erano mossi da 4 anni a questa parte, insomma, per protestare contro la povertà, contro la malnutrizione, che lo ricordiamo, insomma, in Nicaragua colpisce il 17% dei bambini sotto i 5 anni, quindi è molto alta, è il 30% della popolazione, almeno da alcuni dati che io insomma sto leggendo, sta sotto la soglia di povertà. Per cui tenete presente teniamo presente che Ortega ha venduto completamente alcune aree del Nicaragua, come dire, sentasse per le multinazionali che ci si trasferiscono, no? Anche questo c'è da dire.
E quindi... Parliamo della zona franca, nella quale chi ha minimamente percezione di cosa implica una zona di commercio che non, nella quale non viene rispettato il benché minimo diritto di organizzazione sindacale, di rivendicazione, eccetera, eccetera, che certamente nella fase diciamo di questi ultimi 10 anni ha portato tra virgolette occupazione, ma qual è il prezzo di questa occupazione? Qual è il prezzo di questa, di questo nuovo modello di vita? Ha indubbiamente ha aperto, così come del resto il canale che si sta ostinatamente tentando di completare, al quale la popolazione e le popolazioni locali si stanno opponendo in una maniera radicale, ma dove questo chiaramente non viene assolutamente neanche recepito, in virtù del fatto che è, tra virgolette, progresso, e questo progresso apre degli spazi di relazioni commerciali, eccetera, eccetera, che fino ad oggi il Nicaragua ha avuto grosse difficoltà a sapersi mantenere. Io credo che ci siamo involontariamente, credo, messi un po' in un culo di sacco, come lasciami dire questa stupidaggine, però insomma, siamo messi in un angolino sulla, appunto, sulla classica visione anche un po' così mediatica, no? Dell'accusa ai personaggi specifici, no? Stiamo parlando della coppia Murillo Ortega, stiamo parlando di Daniele Ortega e così via, ma chiaramente questa coppia magica non ha il potere che hanno gli interessi, viceversa, dell'oligarchia, che si è riconsolidata in una maniera radicale in tutto il Nicaragua. Non si parla non si parla delle rivendicazioni sociali, sindacali, studenteschi, femministe e femminili, non si parla di nient'altro, anzi io credo che a volte è un po' una sorta di specchietto delle allodole, no? Nella quale nel bene o nel male molti cadono e cadiamo, perché no, va detto anche questo, no? Dove a conti fatti il leader massimo, no? Si accolla in qualche maniera alla responsabilità della conduzione di un sistema politico, economico, pretesa di un leader rivoluzionario, ma nella realtà al contempo è una situazione che ormai è degenerata su tutti i livelli. Io credo che appunto anche nella disponibilità del confronto, che qualora mai si possa effettivamente avviare anche dentro l'ambito della sinistra antagonista, o chiamiamola come ci pare, insomma, no? Ma soprattutto nell'ambito di quella che è stata soprattutto la solidarietà internazionalista, la militanza internazionalista, dovremmo effettivamente intanto togliere dal centro della discussione Ortega sì o Ortega no, perché io credo non è questo il problema, insomma, non è certamente la figura di Ortega o la figura della Murillo che le possiamo così mettere sul il piedistallo e credere che appunto è una visione dittatoriale che giustifica tutto. È oggi come oggi anche gli stessi ex comandanti continuano a raccontarci diciamo le incapacità e le difficoltà di una forza della costruzione di una forza antagonista interna al Nicaragua. Vuoi indubbiamente per una repressione sistematica e puntuale di qualsiasi forma di organizzazione che ormai viene immediatamente tacciata per appunto interessi stranieri, eccetera, eccetera, insomma. Però realisticamente quel gap culturale e politico che chi ha vissuto il Nicaragua appunto negli anni 80 e 90, insomma, che si concretizzava anche col fatto che quella rivoluzione, quel 19 luglio del 79, non erano stati 3 milioni di nicaragüensi ad assaltare il Palazzo d'Inverno, ma erano stato un pugno estremamente esiguo di guerriglieri, di militanza che aveva fatto chiaramente scuola sulla propria vita, sulla propria determinazione, e quindi la costruzione di quel processo ha significato pure perdere il potere soltanto 10 anni dopo. Giustamente, come tu ricordavi, nell'85 ci sono state le prime elezioni democratiche nella storia del Nicaragua che sono state vinte dal Fronte Sandinista, ma con un, se non vado errato, un 60% di voti, diciamo, no, a loro favore. Nel 90, senza che adesso ricordiamo tutti i vari passaggi, ma la vittoria della Violeta Chamorro e quindi della famosa Unione Nazionale Oppositora, chiaramente pupazzo degli interessi statunitensi nella regione centroamericana, questa vittoria non fu soltanto la vittoria dell'imperialismo contro il sandinismo, fu una sconfitta soprattutto sulla richiesta di pace, perché è questo che il Fronte Sandinista nel primo congresso nel 91 intelligentemente riuscì a individuare. Non si era costruita, nonostante ci fosse una guerra, il 60% del prodotto interno lordo andava esclusivamente alla guerra, alla difesa, e ok, questo giustifica in gran parte questo deficit, diciamo. Però è altrettanto vero che la costruzione di una forza popolare reale e anche culturale soprattutto, che sapesse in qualche maniera costruire realisticamente un'alternativa di potere, purtroppo è naufragata, diciamo, no? E quindi davanti all'ipotesi di continuare la guerra, di continuare il conflitto aperto ormai con gli Stati Uniti in particolare, davanti a questa ipotesi, chiaramente il nicaragüense minuto scelse l'opzione Chamorro, l'opzione nordamericana, per uscire da oltre 20 anni di guerra, perché non furono soltanto appunto gli anni dell'insurrezione, eccetera, ma ci sono stati tutti gli anni in cui la dittatura somozista aveva creato le condizioni di una guerra aperta a qualsiasi tipo, contro qualsiasi tipo di alternativa. Quindi torniamo al discorso, credo che appunto la condizione oggi per la riuscita della costruzione di un percorso alternativo allo strapotere di Ortega e Murillo è ancora in gestazione, ma con migliaia di difficoltà, con mille difficoltà, e soprattutto, diciamo, io aggiungerei con questa carenza di chiarezza e di comprensione anche a livello internazionale, proprio perché la solidarietà internazionalista riuscirebbe probabilmente a contribuire anche a quelle forze che in questo momento esigue, però a dibattere, ad aprire un tavolo di confronto, una discussione diciamo basata sulla concretezza della costruzione di un processo di cambiamento che in questo momento serve veramente come il pane in Nicaragua.
Bene, è stato sicuramente un modo, insomma, diverso, no, di parlare del Nicaragua, proprio perché, insomma, come dire, l'unica attenzione che è stata data, come lo diceva all'inizio, insomma, di questa chiacchierata dai nostri mezzi ufficiali, è stata che due senatori sono andati in Nicaragua. E noi volevamo invece ricordare un po' anche il dramma che sta vivendo un paese che, a distanza di anni, vede ritornare la propria storia un po' indietro. Tu facevi riferimento agli interessi statunitensi nell'area. Ricordiamo appunto che nell'area, prima della rivoluzione sandinista, parlo degli anni, diciamo, dagli anni 50-60, c'erano forti interessi di compagnie a proprietà statunitensi, multinazionali statunitensi, che avevano fatto del Nicaragua, lo ricordiamo, no? Nei primi anni 70, il principale fornitore di carne bovina negli USA, e quindi questo aveva significato sia espulsione dei contadini da alcune aree, sia un avere inondato le coste del Nicaragua, soprattutto alcune aree, di fitofarmaci, di DDT e quant'altro, no? Per cui una popolazione che si era ribellata a tutto questo, che era riuscita in questi anni, come l'hai definiti te, di guerra, di 20 anni di guerra contro gli USA, o meglio contro le multinazionali, le società statunitense appoggiate dal governo statunitense, a liberarsi di questa oppressione. Ora mi sembra che in qualche modo, in maniera differente, stanno tornando sotto il gioco politico ed economico degli interessi internazionali, con magari stati differenti che questa volta appoggiano o no. E sì, forse dobbiamo ripensare in maniera diversa che significa internazionalismo, che significa solidarietà, ma come rimette in moto dei circuiti che sappiano dare sostegno a chi nel proprio paese, lì come qua, insomma, vuole opporsi, no? Perché, insomma, pensiamo anche alla nostra situazione, è veramente un ritorno indietro delle lotte e della criminalizzazione delle lotte. Cioè, ci stupiamo del Nicaragua, ma qui non è molto differente, considerando quello che sta avvenendo in questi giorni, e considerando anche, insomma, che oggi è 20 luglio, è il 20 luglio del 2001, che cosa successe nelle piazze di Genova. Insomma, quindi, giusto per non cancellare pezzi di memoria, no? E non sentirci estranei a questi processi di...
Sì, infatti, se mi concedi, diciamo che chiuderei proprio con forse questo appello, ecco, non so, il termine forse non è quello esatto, però un appello al confronto e, diciamo così, alla autoanalisi, ecco, chiamiamola così, questo corpo antagonista italiano, che forse dovrebbe un po' scrollarsi di dosso questa, appunto, questa immagine di separazione di impegni, di interessi, di obiettivi, no? E capire, appunto, che l'internazionalismo è parte integrante del nostro sviluppo del dibattito antagonista. Lo è attraverso, chiaramente, il sostegno alle popolazioni, alle organizzazioni, alle realtà di lotta in qualsiasi latitudine del mondo, e lo è anche attraverso la rivendicazione dei propri diritti e, perché no, dei propri sogni, delle proprie aspirazioni, delle nostre stesse specifiche utopie in qualche maniera, che devono essere rinsaldate e riconnesse con una visione globale, insomma, no? Della liberazione. Per cui
credo che la battaglia contro il capitale è sicuramente internazionale, non può essere fatta,
ecco, cioè,
nei singoli
questa in
luoghi,
pochissime parole hai azzeccato, credo, il concetto, cioè, è così, cioè, se non rompiamo, diciamo, queste parcellizzazioni, queste piccole celle, diciamo, nelle quali in qualche misura o ci hanno relegato o, ci piace o no, forse ci siamo incapsulati da soli, diciamo, però dobbiamo rompere questo criterio e capire che quanto sta avvenendo oggi nel conflitto russo-ucraino, o sta avvenendo in Palestina, o in qualsiasi latitudine del mondo, in Libia, perché no, non va dimenticato quanto sta accadendo in Libia, eccetera, eccetera, credo che con estrema difficoltà riusciremo un po' a quadrare il nostro circolo vizioso di idee, azioni e aspirazioni in qualche maniera.
Certo, magari ripuntando, e qui ci salutiamo perché sennò veramente penso che chi ci ascolta non ci sopporta più, magari ripuntando prossimamente, immaginandosi anche di accendere un focus, un faro, un'attenzione un po' a tutta quella che è il centro e il Sud America, l'America Latina, le vene aperte dell'America Latina, per rifarne un pezzo, sì, di racconto, di storia, di notizia, ma saper mettere insieme e capire dove stanno andando gli interessi politici di chi ci vorrebbe schiavo, no? Se non altro per avere gli strumenti per contrastarli. Bene, io ti ringrazio e bene, insomma, in ricordo della rivoluzione sandinista, due passi indietro e un avanti, ma noi, insomma, guardiamo sempre avanti.
Ok, ti ringrazio tantissimo e chiaramente grazie alla radio, ma soprattutto chiaramente a quanti e a quante ci hanno seguito questa sera.
Bene, ciao.
Ciao, alla prossima.